Bene.
Quanto vuoi?
Puoi fare una mozione di sforzo e controllo?
Sì.
Non ho chiuso?
Sì, no, no. Lasciamo tutto a te.
No, riflettiamo dove è venuto, è venuto arrivato alle 7, e riparte a mezzanotte, domani non sono gli esami a Russico, per cui all'orientale, per cui è fatto, lo ringraziamo di... Naturalmente siamo contenti, anche se siamo su una parte del gruppo, perché gli altri pochi brevi hanno tanto da fare, poi qualcuno c'è un piccolo contributo di Milano, comunque sto registrando proprio per insieme al valore point che poi mi lasci, no?
No.
Per
il mio,
per cui per fare questo incontro che Germano ci presenta un po' il viaggio, ci dice un po' lo stile, insomma. Grazie. E lo mettiamo nelle mani del Signore attraverso le sessioni di Maria, in cui potremo vedere tante belle icone nei monasteri e nelle chiese. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Bene, grazie. Spero di essere veloce. E se avete delle domande, lasciate per la fine, cercherò di lasciare anche lo spazio per fare questo. Allora, come vedete, la Russia è una roba molto grande, non è solo quella che noi pensiamo, Pietroburgo e Mosca, dove staremo. Ed è una realtà veramente tutta questa parte qui che va da quella zona lì dove c'è il Kazakistan fino alla nave di Barents, sono più o meno 200 etnie. Dunque la Russia in qualche modo è un paese multietnico e i russi convivono con queste 200 etnie. La Russia ha più o meno 140 milioni di persone dentro la Russia, 20 sono musulmani. E la questione musulmana sta crescendo molto, diciamo, per quanto riguarda. Se voi andate nel Kazakistan, dove la società da Afanasia sta preparando questo Expo 2017, dove anche la Santa Sede partecipa, infatti non sapevano bene quali colori, cosa mettere, eccetera, eccetera, e non sapevano nemmeno cosa fare per la giornata del Free Day che il Vaticano ha, il 4 settembre. Allora io suggerisco di prendere il coro di Novosibirsk, che è lì vicino. Allora dico, volevamo prendere la Cappella Sistina, dico, ma scusate, se il coro della cattedrale di Novosibirsk cattolica, non è detto loro che cantano bene, cantano con il conservatorio, eccetera, e sembra che sia una cosa funzionale. In ogni caso la questione multietnica è veramente sempre più attuale, anche se la Chiesa ortodossa ancora non l'ha affrontata decisamente. Ma timidamente ha mandato dai gesuiti di Taiwan, manda ogni anno due studenti ortodossi per imparare il cinese dalla Zhangmola. Quindi la Zhangmola, che è Paolo Zhangmola, gesuita che è a Taiwan, insegna lì, riceve due, dall'Accademia di Mosca, due studenti ogni anno per imparare il cinese. Cinese, la Cina sta diventando veramente importante perché questi esplodono e la Siberia è veramente deserta. La stessa cosa per il Giappone che sta implodendo e naturalmente tutti guardano a questi spazi confinati della Siberia che sono tra l'altro ancora inesplorati per molti versi e non sfruttati. Bene, poi ci sono tutti questi che abitano nelle ex repubbliche sovietiche e quelle più interessanti secondo me sono queste qui del centro Asia cosiddetto, cioè Azerbaijan, Turkmenistan, Tagikistan, Kirghizistan, questi sono tutti Uzbekistan e Kazakistan, sono tutti taxisti di Mosca che controllate, sono tutti da questi paesi qua. E i taxi che costano meno sono di questi uomini che vengono da queste parti, quelli che sono più comodi sono solo russi, quindi se voi prendete un taxi che costa poco e non è molto comodo, ma è normale veramente, troverete tutte queste persone qui. Poi andiamo avanti. C'è tutta la questione dei paesi baltici e poi c'è tutta la questione dei dei paesi caucasici come la Georgia, l'Armenia, l'Azerbaigian, eccetera. Quindi vedete lì, poi c'è rapporto con l'Europa, c'è rapporto con la Finlandia, eccetera, eccetera, eccetera. E poi sapete benissimo ultimamente la Russia si mette in, perché mette il posto delle navi nel Mediterraneo con la Siria e con la Turchia. Dunque i russi stanno vivendo in questo momento in una specie di scoperta di altri popoli sempre di più. Prima durante l'Unione Sovietica non ci si poteva spostare dal proprio territorio perché il passaporto era quello interno e dunque ti davano un posto, una regione, tu rimanevi lì a lavorare. Adesso con tutto questo ribaltato in un certo senso gli spostamenti ci sono e Mosca sta diventando, lo vedrete, una città praticamente molto asiatica, asiaticità, anche nel cibo. Va bene, allora vediamo di riuscire a far funzionare questa roba, che non sono così esperto. Ecco, la mettiamo a fuoco un po' meglio, poi non so se ci sarà la musica o meno, ma perché l'ho fatta fare agli studenti questa roba, perché io non sono un grande media man. Sì, qualcosa c'è. Allora, abbiamo delle piccole informazioni, no? Che fin dall'inizio la Russia è stata fatta da civiltà diverse. Per esempio tutta la parte che veniva dal Basso Volga e poi la parte che veniva dai paesi baltici, cioè dai paesi scandinavi veramente. Ecco, fino a quando si forma la Rus di Kiev. C'erano questi popoli come i Kurgan, ma c'erano anche popolazioni provenienti da, diciamo, la Scandinavia. Il Principato di Kiev, cioè che comincia fin dal nono, ottavo, nono secolo, aveva proprio questi variaghi o vareni che erano discesi dal territorio slavo per via fluviale, dalla Scandinavia. E poi dopo cominciano le scoperte di Novgorod, eccetera, eccetera, finché si arriva a Vladimir, che è il re, primo re che viene in qualche modo riconosciuto alle origini della Russia. Questo stato è stato ammesso 2 anni fa, vicinissimo al Cremlino, e questo stato ricorda l'ambasciatore della Russia, cioè della Russia di Kiev, che in certo senso è l'antenata della Russia attuale. Ecco, vediamo, andiamo avanti. Poi arrivano i Tartari nel XIII secolo, da tutte le parti, quindi vengono invasi questi territori e nel 1480 Ivan il Terribile, per l'interpretazione secondo la tradizione della Madonna di Kazan, riesce a liberarsi dal gioco tartaro, poi si sposa con Sofia Paleologa, che era bizantina di Costantinopoli, e assume il titolo di Zar, significa i territori sotto Mosca. Questo per dirvi semplicemente come le invasioni tartare e mongole in qualche modo hanno influenzato fino adesso dico, perché molti dicono che Kirill è un tartaro, è nato dalla parte di là degli Urali, e chiaramente la parte di là degli Urali si chiama Siberia, che era veramente piena di tutto questo fenomeno. C'è Kirillievski che dice che prende un russo grasso a grasso, trova un tartaro sotto, grasso alla pelle. Quindi c'è una specie di concezione popolare che in qualche modo i tartari qualcosa hanno a che fare con il loro passato. Poi c'è naturalmente la Russia e la cultura europea, la grande questione secolare del rapporto Russia-Europa, gli occidentalisti e gli orientalisti slavofili, che hanno scritto, ma la cosa interessante è che da quello che ho capito io, sia gli uni che gli altri, per quelli che più europei, quindi anche europei sono detti, tutti quanti citano Hegel, Schelling, quindi alla fine, in un certo senso sì, orientano in un orizzonte che non è esattamente asiatico, ma è europeo occidentale. Quindi e Pietro il Grande e Caterina II, che cosa fanno? Mettono in evidenza questo aspetto qui del riferimento all'Occidente. Nel Pietro il Grande nel 1389 sarà al potere e offrono una riorganizzazione militare e civile dello Stato, addirittura o protestantizzano la Chiesa ortodossa, come? Mettendo un laico a capo del sinodo dei vescovi della Chiesa ortodossa. La Chiesa ortodossa per due secoli non ha avuto un patriarca, ha avuto un capo che si chiamava Oberprokuror in tedesco, procuratore superiore, eccetera. Quindi la Chiesa ortodossa russa in qualche modo per due secoli non è stata governata da un patriarca, anche se voi sapete bene che il patriarca non è il papa e il patriarca governa dentro un sinodo, ed è il motivo per cui questo incontro di Cuba, deciso praticamente solo dal patriarca, non ha avuto una ricezione molto buona per il semplice fatto che non è stata una decisione sinodale. Loro dicono: scusa, tu fino a ieri hai detto che i cattolici sono popoli così, cosa che lui non è vero, perché lui è sempre stato in Vaticano, sempre, e sta trasformando la Chiesa russa in Vaticano, perché è tutto, a un tutto un tratto parte, non si dice niente, non è avvisato, eccetera, e va a incontrare senza parte. Ecco, dunque è una domanda interessante. Con Pietro si assiste al rafforzamento del potere centrale, fino ad oggi. Guardate che Putin non è, non è lui solo, ma è il frutto di una storia. La servitù della gleba era già presente qui. Caterina II sta al potere, riprende le riforme di Pietro, avvia un processo di modernizzazione ed europeizzazione dell'impero russo. Vi ricordo che fino al 1917 nell'Accademia Teologica di Mosca si parlava latino, si insegnava il latino, i libri erano in latino. Allora, qui abbiamo Pietro il Grande, che troveremo a Pietroburgo sicuramente, che ha lasciato come diciamo sua impronta di una città decisamente filo europea in questo momento. E qui abbiamo la Caterina II. Quindi, ultimi due secoli, poi sapete la storia, non c'è bisogno di farmi, ma questo è interessante. Alessandro I è quello che ha vinto Napoleone. Quindi la questione con l'Occidente viene mediata anche dal fatto che tutti gli occidentali che venivano in Russia volevano conquistarla, compreso Napoleone. Prima di lui c'è stato, storicamente parlando, i cavalieri teutonici con Alessandro Nevsky, che nel 1200 qualcosa li ha battuti, e in qualche modo Alessandro Nevsky viene canonizzato subito come anti-occidentale. Ma sono tutte questioni che sono molto interessanti, perché tutti gli occidentali che sono venuti in Russia sono venuti per prendere i russi, e tutte le volte che gli occidentali sono andati in Russia sono tornati indietro con come dire,
le file nel sacco.
Esatto. Bene, la Russia di Alessandro I è una delle protagoniste della politica europea. Ricordate il fatto del Trattato di Vienna, cos'era la Santa Alleanza di Vienna, no? Dopo la sconfitta di Napoleone. Andiamo avanti, Nicola I viene dopo, lui è quello che riesce per la prima volta a sopprimere la rivolta dei decabristi. Vi ricordo che Dostoevsky era stato condannato come decabrista e è andato in Siberia per quello. Dopo essere stato condannato a morte è salvato in extremis, e da lì nasce questa malattia che lui aveva, che era la epilessia. Alessandro II nel 1861 è quello che abolisce la servitù della gleba, nel 1861 la servitù della gleba. Negli anni successivi cresce il movimento populista, eccetera, eccetera. Lo stesso zar Alessandro II morirà in un attentato. A Pietroburgo vedrete una chiesa che si chiama Salvatore sul Sangue, di uno stile tipicamente rosso come quella di San Basilio sulla Piazza Rossa, e lì è stato il luogo in cui è stato ucciso Alessandro II. 1903, il Partito Socialdemocratico Russo, che Lenin aveva sempre seguito da lontano, e dopo aver attraversato l'Europa arriverà a prendere in mano nel 1917, ecco, opera in grande attività perché l'età per la sua organizzazione politica si divide a Londra in due gruppi, menscevichi a Londra e riformisti. Vi ricordo che Lenin è stato anche ospite di nostro all'isola di, come si chiama, Capri. A Capri quell'altra, si chiama Anna Capri. Ritengono necessaria la rivoluzione e l'arrossimento del regime, e lo farà. Viene Kerensky, ma lui lo lascia fuori e riesce a impadronirsi dal congresso dei bolscevichi, cioè della maggioranza. bolscevichi vuol dire la maggioranza, menscevichi la minoranza. La rivoluzione russa del 1917, di cui ricorre 100 anni quest'anno, fu preparata da una prima rivolta nel 1905 che si chiama la Domenica di Sangue, in cui malauguratamente i contadini che venivano a protestare senza armi, non avevano le armi, sono stati fucilati per tutti dai soldati dell'altare. Questo è stato veramente nefasto e anche una questione di malaugurante in un certo senso. Questi fatti scatenano sollevazioni operaie, contadine e ammutinamenti. Lo zar riuscì a riprendere il controllo del paese con una pesante repressione e la concessione di una costituzione del Parlamento, Duma. Ecco, ma questo è stato un anno terribile anche per Nicola II. Nel 1917 Nicola II deve lasciare il palazzo d'inverno con tutta la famiglia. Guardate che è una questione, quella dello zar, che ancora sta attraversando tutta la coscienza della società russa, quella medio basta in un certo senso. Gli intellettuali non è che sono molto preoccupati di questo, ma vi ricordo che la famiglia dello zar è stata già canonizzata tutta quanta nella qualità di tratto terzi, cioè di gente, quelli che hanno accettato la passione senza opporsi. È una categoria di santi tipicamente e solamente russa. Come Boris e Gleb sono stati uccisi dal fratello e loro non hanno posto resistenza proprio perché non volevano andare contro il fratello, eccetera. Loro sono stati uccisi non nel 17 ma un po' dopo, e quando erano a Ekaterinburg, dove sono stati uccisi, c'è una bellissima chiesa adesso, loro sono stati chiamati la sera e gli hanno detto che dovevano fare una fotografia, hanno portato giù in cantina. Quando erano lì sono venuti fuori 10 con la pistola in mano e hanno ucciso tutti quanti. Dopodiché li hanno portati in un posto a 30 km dalla città e li hanno bruciato tutti i corpi. Nel posto dove sono stati bruciati adesso c'è un monastero che è molto... non è vicino a Mosca, sono circa 2 giorni di macchina, non credo che riusciremo ad andarci. Ogni anno c'è un pellegrinaggio che va, per dirvi come l'importanza di questa famiglia ancora è viva. Poi Lenin al potere, sì, le guardie rosse, e lui fa questa politica che si chiama la Niet, cioè la nuova politica, e concede la terra ai contadini, cioè i contadini ognuno aveva un pezzo di terra. Nazionalizza le banche, le industrie, manda legge sul controllo operaio, eccetera, eccetera, ma poi viene Stalin dal 1922 al 1923, comincia, c'è la costituzione dell'URSS, 1924 muore Lenin, a lui succede Stalin, che sapete che Lenin non voleva che Stalin succedesse a lui, promuove una ristrutturazione della società sovietica attraverso la collettivizzazione dell'agricoltura, eccetera, eccetera, e allora a questo punto non c'è più la NET, ma lui comincia a fare qualcosa, cioè queste cooperative in cui uno doveva entrare per forza, eccetera. Muoiono nei gulag 1 milione di persone, dite qui, ma secondo me sono molti di più. Basta ricordarsi gli ucraini, per la loro Holodomor sono morti 4, 5, 6 milioni di ucraini, quindi sembra che le vittime del periodo staliniano sono molto più di 1 milione, direi, siamo sui 10 milioni. Mentre altri 8 milioni di cittadini finiscono nel gulag campi di lavoro. Sono cifre abbastanza, limitative. Dall'URSS alla Federazione Russa, a partire dagli anni 80, il governo sovietico si rende conto della necessità del rinnovamento di Gorbaciov. Rinnova le più alte cariche, per esempio, non sapete che a Gorbaciov gli è sparita di mano, gli è fuggita di mano la situazione. Lui voleva rinnovare, ma poi il problema era che non c'è riuscito. La perestroica, programma di riforma economica basata sulla produzione di misure di liberalizzazione, si rinnova il sistema politico con una maggiore partecipazione democratica. Sì. Ma sapete che Gorbaciov in Russia è uno degli uomini più odiati, perché tutto il popolo ritiene che lui è stato alla base della distruzione della Unione Sovietica, e Putin continua a dire è stato un grave sbaglio distruggere l'Unione Sovietica. Non è che adesso lo vuole ricostruire, ma però dall'uso della Federazione Russa Gorbaciov diventa presidente, si cerca un sistema multipartitico e crolla il blocco comunista. Nello stesso anno si inizia a prendere un Nobel della pace, per noi occidentali è una grandissima cosa. La crisi economica mette in luce la fragilità dello Stato multietnico, vi ripeto che siamo in uno Stato multietnico, e noi non ce ne rendiamo conto, ma è così. 1991, dopo un fallito gol dei conservatori, l'URSS si dissolve ed è sostituita dalla Comunità degli Stati Indipendenti, quella che adesso è CSI. Si riduce Gorbaciov con Yeltsin e poi così continua il processo di transizione verso la democrazia e l'economia di mercato, ma in Russia non c'è la democrazia. Allora questo è il nostro amico Lenin. Se voi andate in giro per Mosca al centro ci sono moltissimi vestiti da Lenin che vogliono fare la fotografia con voi, non con i centurioni del Colosseo, ma vestiti da Lenin, no? E Lenin è facile da imitare in un certo senso. Dall'Unione Sovietica alla Russia di oggi. SSR non diciamo CCP, ma è SSS, Sovietski Soyuz, eccetera, eccetera. Ecco, e arriviamo alla Russia di oggi, che vi dico, guardate, sono circa 73 regioni della Russia di oggi. Ognuna, e non ditemi che questo, ogni repubblica c'è un popolo. In ogni repubblica possono essere anche 10, per cui anche uno che è di 65.000 persone è già un popolo. Per esempio, c'è una, adesso io non sono un po' daltonico, non so i colori, ma c'è scritto Irkutskaya Obl, non so se lo vedete sotto, sì, dove c'è Irkutsk? Irkutsk è un posto dove c'è la eparchia cattolica, diciamo nel sud. Va bene, ma non importa, lì c'è la città di Irkutsk, a Irkutsk c'è il vescovo cattolico, quindi c'è la diocesi cattolica. Allora, la diocesi di Irkutsk parte da quel punto lì e arriva fino su e prende tutta questa parte che rimane dalla vostra destra. Quella parte lì è molto più grande della stessa Europa, quindi l'eparchia ha un territorio, cioè la diocesi ha un territorio che è superiore all'Europa almeno una volta e mezzo, dunque solo quella parte lì. Allora, e vi ricordo che nella Repubblica quella sopra, quella che si chiama Baka o Yakutia, se voi arrivate a metà trovate quello che si chiama permafrost, cioè durante tutto l'anno c'è il ghiaccio a 10 cm sotto terra, per cui non si può scavare per seppellire i morti, per esempio. E quindi per seppellire un morto bisogna prendere la gru, pagare un sacco di soldi. E allora cosa fanno i nostri amici sciamani che sono lì? C'è un molto sciamanesimo in questa regione. Seppelliscono i morti sopra come fanno gli indiani d'America. Fanno una specie di letto con delle cose, mettono il corpo del morto sopra e se vengono gli uccelli e lo mangiano velocemente vuol dire che era buono, un uomo buono. Invece se gli uccelli lo lasciano lì vuol dire che era cattivo. E questo succede fino ad oggi. E siamo nella Russia di Putin, è interessante tenere presente. Quella zona lì che si chiama Chukotka, la sopra, Chukotski, A-V-T-O-K-R, lì dove c'è Bering Sea, cioè lo stretto di Bering, è una zona in cui tutti sono i nostri, diciamo, carabinieri, loro in Russia hanno i tucci, loro dicono così, quando fanno le barzellette lo fanno con quella gente lì che ha gli occhi a mandorla e sono questi eschimesi che prendono vivono dei pesci, per cui ci sono tutte le barzellette su di loro, eccetera, eccetera. Mi fermo qui, nella zona vicino a Irkutsk, c'è un lago, si chiama Baikal, un lago bellissimo di 500 km, uno dei più grandi del mondo, di acqua dolce che si può bere. Io ho dato l'esercizio ai preti lì e abbiamo bevuto l'acqua del Baikal. Perché? Perché è profondo 1600 metri in alcuni punti, ci sono dei pesciolini che purificano continuamente l'acqua. Per cui l'acqua tu la puoi bere tranquillamente, noi l'abbiamo bevuta e non si è messo niente. E c'è uno dei pesci più buoni, cioè quando fate essiccare, lo potete corsare, eccetera, eccetera, che si chiama Om. Quella zona lì è fatta da buddisti e da sciamanisti. Ed è un buddismo molto particolare perché è il buddismo tibetano, cioè quello di Dalai Lama, che è arrivato fino lì, eccetera, eccetera. No, questo vi dico solo alcune cose per darvi. Allora, tutte queste repubbliche in qualche modo hanno un governatore, ognuno di loro ha un governatore, E ognuno di questi governatori ha abbastanza potere, ma dipende esclusivamente da Mosca. Nelle decisioni più importanti Mosca entra dentro in tutte queste cose. Mosca la capitale, finalmente. Sorge sulle sponde del fiume Moscova e occupa un'area di 2.500 km. Più di 12 milioni di abitanti dentro la città, 18 milioni nell'area metropolitana. Ma io penso che stiamo con quelli che vengono da fuori ogni giorno per comprare le cose o lavorare, siamo sui 20-22 milioni al giorno di persone. Quindi siamo in una di quelle grandi città che Papa Francesco continua a dire è le grandi città del Sud America, ma non sono solo nel sud queste grandi città, sono anche qui. Questa è la città più a nord e più fredda del mondo. Dunque è l'unica la città più popolosa del mondo. È la megalopoli più settentrionale e fredda della Terra. Mosca è la città con il più alto numero di milionari residenti nel mondo, tutti lì. Infatti tutto l'argento, si può dire, è stato investito a Mosca e Pietroburgo e in nessuna altra città grande, riversando le campagne veramente fuori da fase di finanziamento sostanziale. Quindi è una delle città più costose al mondo, quindi se andiamo fuori Mosca è meglio comprare regali fuori Mosca e non dentro. È stata che andremo fuori Mosca ed è una delle più grandi economie urbane, vero? Essendo classificata come una città dell'alfa globale ed è anche una delle destinazioni turistiche in rapida crescita. Stanno diventando molto presenti i cinesi in questo momento, perché venire in Russia per i cinesi costa poco. È Putin che ha fatto tutto questo insieme al presidente cinese e li trovate dappertutto questi cinesi, anche nelle chiese ortodosse. Fu la capitale dell'Unione Sovietica, del Grande Ducato di Mosca prima, del Regno degli Zar di Moscovia e dell'Impero Russo fino al 1713, quando è diventato Pietroburgo. Al centro della città si trova il famoso Cremlino, dove ha sede il governo della Federazione Russa, del presidente. Momenti significativi della storia di Mosca. C'è una leggenda, sapete, a Mosca, adesso vediamo. Prima ovviamente storico di Mosca è datato 1147, quando era una scura città di una piccola provincia con una tribù finnica, dicevo prima di quelli che si chiamava Scandinavi. Ma in un'antica cronaca russa si narra che il principe russo Yuri Goruki, che sarebbe il fondatore di Mosca, invitò il principe Sviatoslav di Novgorod, nonché il suo alleato, a visitare il villaggio, che era un villaggio. Vieni da me, fratello, vieni a Mosca. Nel 1300 Mosca fu conquistato da Daniel, figlio di Alessandro Nevsky, il quale ha combattuto i teutonici, cioè i tedeschi, e li ha vinti. Membro della dinastia Rurik, Rurik è una dinastia scandinava. La sua posizione favorevole sulle rive del fiume Moscova contribuì a una rapida espansione. Mosca fu anche stabile e prospera per diversi anni, attraendo di conseguenza un gran numero di immigrati dell'intera Russia. Guardate che adesso Mosca sta attraendo ancora tantissimi immigrati, cioè quelli del centro Asia. Momento di venire a storia di Mosca di nuovo, allora andiamo avanti. Poi Ivan il Terribile sottrae i tartari il controllo di Mosca e la dà ai russi. Poi Ivan si sposa con Sofia Paleologa, che era della casa imperiale di Costantinopoli, e da essi autoproclama la nuova posizione politica e religiosa. La giunta da Mosca sul piano internazionale può far nascere l'idea di un monaco, che la città fosse la terza Roma, perché tra l'altro Costantinopoli era caduta nelle mani dei turchi. Mosca si è diventata la capitale della Regno Russo nel 1703, quando Pietro il Grande costruì San Pietroburgo sulla costa del Mar Baltico, eccetera eccetera. Quando Napoleone invase il paese nel 1812, i costruiti evacuarono e alzarono la città, mentre le forze di Napoleone si avvicinavano. Sapete benissimo come è andata a finire la storia, e Napoleone si ritira indietro. Momento di ritira nel gennaio del 1905, l'istituzione del governatore della città fu introdotto ufficialmente a Mosca, eccetera, eccetera. Questo non è che vi interessi molto. Questa è una visione di Mosca, ma di una certa d'inverno, vedete che il fiume è tutto gelato, che si può camminare sopra veramente, fare pattinaggio, perché è veramente il ghiaccio tiene. qui siamo più o meno a una temperatura di meno 20, che è costante, in questo periodo di gennaio soprattutto. Questa è la chiesa di Cristo Salvatore, e dietro qui, questa è una fotografia vecchia, c'è nato un centro, diciamo, commerciale con dei palazzi enormi tipo New York, e lì dietro, ma non li vediamo in questo momento, li vedremo. Il Cremlino di Mosca, andiamo sempre più in centro, è il più famoso, è una cittadella fortificata, quindi è una piccola cittadella che è nata, è il cuore della città di Mosca. Attorno al Cremlino nascono questi monasteri, quelli che vedremo, perché il monastero erano delle specie di fortezze. C'erano i monaci, ma dentro c'erano anche i soldati. Per cui voi trovate che attorno a tutti i monasteri, compreso quella di all'Arla di San Sergio, ci sono delle territorie da dove si sparava, o da dove si metteva due luoghi dolente. Perché? Perché i monaci li pregavano e i soldati combattevano. Ma il monastero era concepito come una fortezza che difendeva. Diciamo, se dovessi disegnare una specie di circonferenza, e se voi vedete adesso gli attuali monasteri disegnano un cerchio, al centro del quale c'è il Cremlino. Va bene? Andiamo avanti. Il Cremlino di Mosca, va bene. Furono costruite le prime chiese, questo è molto interessante, in pietra. Durante la seconda metà del XIII secolo l'intero Cremlino viene ricostruito. Il centro viene nella piazza delle cattedrali, limitato dalla cattedrale della Dormizione, cioè probabilmente dall'Assunzione. Sapete che l'abbiamo fatto noi italiani questo? Cioè, praticamente il Cremlino è stato dentro e fuori proprio fatto da italiani. Aristotile più avanti, Marco Ruffo che erano installati. Dalla cattedrale dell'Arcangelo Michele con la quinta dei principi, eccetera. Tra i secoli di XVII e XIX erano costruiti edifici non religiosi. Poi arriva altri palazzi, eccetera, eccetera, finché arriva Napoleone che cerca di distruggere tutto il Cremlino, solo che le bombe che lui ha lasciato non hanno fatto tutto quello che lui pensava di dover fare, e ha solo distrutto alcune di queste torri che sono lì. Dalle costruzioni dei danni occupò 20 anni di lavoro, dal 1815 al 1836. Con l'avvento dell'Unione Sovietica, come diventa il simbolo del nuovo corso, eccetera, eccetera, che vedete. Dal 1995, penso, è stato aperto ai visitatori, non mi ricordo, diventando un museo a cielo aperto. Nel 90 l'UNESCO dichiara il Cremlino patrimonio dell'umanità. Ecco qui la piazza, questo qui è il fiume, questo, la Moscova. Questa è la Piazza Rossa, questo è il famoso boom, dove il magazzino dove si andava a comprare le cose che ai tempi sovietici ancora vedeva una camicia buona, quando arrivavi lì non c'era più perché era già più degli altri, e anche gli altri hanno detto che era più buona delle altre, allora subito c'era la fila. E qui è un giardino bellissimo in cui in questo punto più o meno c'è la fiamma che arde per tutti i caduti, non tantissimi, siamo sui 30 milioni di caduti per la seconda guerra mondiale. E infatti loro dicono, voi europei siete disgraziati perché siete sempre che gli americani li hanno salvati, ma loro dicono se non ci fossero stati noi dall'altra parte, non so cosa sarebbe successo. E in un certo senso è vero. 30 milioni di uomini sono morti nella seconda guerra mondiale. Qui c'è la famosa chiesa della costruita in stile perfettamente russo, costruito in italiano, e qui sono tutte altre chiese, altre cose, eccetera. Putin normalmente lavora qui, non lì davanti alla piazza, ma qui. Va bene, proprio non è fondamentale. Eccolo qui, una visione della laterale del Cremlino. Come vedete, queste chiese sono state costruite da architetti italiani. E qui c'è un muro che, da dove l'hanno copiato questo muro? Ditemi voi, dal Palazzo Fortezzo di Napoli. Sì. Quindi c'è molto di italiano, non sembra mai così. Un italiano però che ha saputo in qualche modo integrarsi in questa cultura e l'ha fatta in qualche modo sua. Ecco, questo è il sempre il Cremlino visto dal ponte che si trova dietro, sul fiume Moscova d'estate, siamo in un periodo in cui le piante sono verdi, eccetera. Ma l'avete visto mille volte che la televisione, eccetera. Monastero non lo so. Ecco, uno di questi profeti che si trovano in giro per Mosca è questo qui. Questo è il primo monastero in assoluto a Mosca. Furono i primi monasteri fondati all'interno del Cremlino, quindi i monaci erano dentro il Cremlino ed erano vicino a quella torre che si chiama si chiama Spaskaya. Spas in russo vuol dire Salvatore. Quindi la torre si chiamava del Salvatore. Allora, all'inizio del XIV secolo, diciamo nel 1300, collegato alla chiesa del Salvatore, cioè Spaschi, in seguito allo spostamento sulla riva sinistra della Moscova, nel 1491 il convento venne rinomato nuovo, perché doveva distinguersi da quello vecchio, quindi diventa nuovo Spaschi, per distinguere quello originale del Cremlino. Ma il primo monastero in assoluto in città è stato quello. Nel periodo sovietico il monastero diviene una prigione, nel cortile che c'è vicino alla chiesa dei monaci, c'è proprio un cortile dove sono stati uccisi a revolverate o fucilate migliaia di persone, proprio dentro il monastero. Per cui quando siamo andati 2 settimane fa con un gruppo lì, abbiamo pregato tutti la preghiera dei morti che sono morti lì. Negli anni 70 venne assegnato ad un'istituzione del restauro artistico, infine ridato alla chiesa ortodossa del 92 e i monaci sono tornati lì. Siamo particolarmente amici con questo monastero. Questo è prima del restauro, siamo sempre dopo il periodo sovietico naturalmente, e qui stanno cominciando già a restaurarlo con la chiesa con le cupole azzurre che sono dedicate alla Madre di Dio, eccetera, eccetera. Ma non è ancora in pieno restauro, adesso è ben restaurato. La cattedrale di Cristo Salvatore. Questa è la cattedrale che poi è stata ricostruita dal 91 in poi, ed è stato quello che volevano fare. È una cattedrale che...
Come?
Questa cattedrale è la cattedrale del patriarca Mosca, la seconda cattedrale, perché fino a quando non c'era questa c'era quell'altra, e comunque dove c'è adesso la tomba di Alessio II nell'altra cattedrale. Questa cattedrale è di proprietà dello Stato, non è di proprietà della Chiesa Ortodossa, e anche tutto quello che i costi che la Chiesa in qualche modo comporta nel farla funzionare è tutto a carico della città di Mosca. Quindi la Chiesa Ortodossa non deve pagare niente, però in qualche modo è costretta a scendere a patti con l'amministrazione e cittadina e statale. Ma è una struttura enorme, voi sotto avete delle stanze dove si può mangiare 1500 persone alla volta, per un pranzo col patriarca, per Natale e per Pasqua, eccetera. Poi c'è una sala di 2500 persone, una sala enorme, e anche quella naturalmente è tenuta in piedi e pulita, tutto aperto da Natale. C'è una leggenda mosca in questa chiesa, perché questa chiesa esisteva prima della rivoluzione di ottobre, poi negli anni 31 Stalin diede l'ordine di distruggerla, l'hanno fatta saltare proprio con la bomba. Le campane crollavano sulle parti, hanno spaccato le campane in 4-5 pezzi, eccetera. Sono tutte le immagini di repertorio dei film. Allora, perché la gente ha una leggenda? Perché in questo posto qui esisteva nel 1800, prima che venissero, l'idea di costruire la chiesa di Cristo Salvatore è derivata dalla vittoria su Napoleone. Ora hanno detto, dobbiamo ringraziare Dio, costruiamo la chiesa di Cristo Salvatore. E allora hanno deciso, il patriarca, no, non era patriarca perché non c'era ancora, il metropolita di Mosca decide di costruirla qui. Ma qui c'era un monastero femminile e la superiora non voleva assolutamente che gli togliessero il terreno e allora cosa succede? Che la gente dice che la superiora del monastero avrebbe maledetto il terreno e in qualche modo questa maledizione si ripercuote fino ai giorni nostri. Infatti quando hanno cominciato a costruire la prima chiesa di Cristo Salvatore, l'hanno dato in mano a un certo architetto Wittberg. E questo Wittberg, in qualche modo, ha fatto il calcolo dei mali e non ha potuto supporto. E allora, poi finalmente hanno dato in mano un altro e come hanno fatto la chiesa di Cristo Salvatore. Poi arriva la rivoluzione del 17 e vedete che Stalin la distrugge. Poi, dopo la distruzione della Chiesa, costruiscono lì, volevano costruire Stalin, il palazzo dei Soviet. Una roba enorme nel progetto, con una natura di Babele straordinariamente efficace nel progetto di Stalin. Ma quando cominciano a scavare, vedono che c'è un sacco di acqua sotto, e qui non si può continuare. Dunque, non si fa il palazzo dei Soviet, il palazzo dei Soviet finiva come una statua di Lenin, che in qualche modo era di 24 piani, una roba del genere. E dentro lo stato di Lenin si doveva lavorare, eccetera. Quindi non si fa. E allora Stalin decide che cosa? Di fare la piscina comunale. La piscina comunale dopo 5-6 anni non funziona più. Allora la gente di Mosca dice: adesso hanno ricostruito la chiesa, ma fino a quando sarà lì? Va bene, andiamo avanti. Quando gli ultimi soldati napoleonici lasciarono Mosca, lo stava Alessandro I firmò un manifesto in cui dichiarava la sua intenzione di costruire una cattedrale in onore di questo fondatore, per ringraziare Dio per la vittoria. Per manifestare la nostra gratitudine alla Divina Provvidenza, avrei trovato la Russia del destino che incombeva su di essa, come memoriale dei sacrifici del popolo russo. La costruzione della cattedrale richiede molti anni di semestre dalle infrastrutture fino al 1860. Alcuni dei migliori pittori russi, Ivan Kramskoy, che lo troverete anche sia a Pietroburgo all'Ermitage, sia alla Galleria Tretiakovskaya, Vasily Surikov, Vasily Vereshchagin, proseguirono la decorazione degli interni per altri 20 anni. È uno stile molto fino occidentale, molto interessante. La cattedrale venne consacrata proprio nel giorno dell'incoronazione di Alessandro III, nel 1283. Un anno prima, l'ouverture 1812, famosissima di Tchaikovsky, aveva già stato qui. Vi ricordate il 1812? Io mi ricordo una versione, ero a Spoleto, c'era l'orchestra davanti alla cattedrale di Spoleto, e mi ricordo che quando, che nella parte finale dell'ouverture, si suonano le campane, si suonano per tubolari, ma quella volta suonarono le campane della cattedrale di Spoleto, ed era bellissimo. Bene, andiamo avanti. Il 5 dicembre del 31, su ordine di Stalin, la cattedrale di Cristo viene fatta saltare in aria, ridotta a rovine. Grazie a Dio non conservavo tutti i piani, quindi si sono trovati come fare, come ricostruirlo. Lo indeclino alla fine del regime sovietico, che è la sua russa, e ci avete l'autorizzazione di ricostruire la cattedrale. Benissimo. Sotto tutto qui ci sono un sacco di chiamo sul campo, ovviamente. Conosco bene il parroco di questo, ma il parroco qui è un vescovo, perché ha più o meno una ventina di preti che lavorano continuamente, e di diaconi, eccetera. Poi c'è un diacono che beve un po' troppo, il quale canta benissimo, però quando sono andato a pranzo, per prendere il pianoforte, e per mezz'ora mi è venuto con i cambi russi. Ma è interessante. E c'è anche una sartoria ecclesiastica dentro questa chiesa, questo all'interno, ricostruito come era. Come vedete è uno stile che non è così tanto orientale, ma è uno stile, diciamo, tra l'Oriente e l'Occidente. Queste cose le hanno fatto gli studenti, io non so riesco a fare queste cose. Questo è l'altare, dietro li conosco, qui dietro, tra il quale si celebra, e dietro c'è uno spazio enorme che arriva fino al seggio patriarcale in fondo. Queste sono le campane di questo salvatore, che io sono a vedere che lì, dove c'è quello là che suona, il sistema della campana russa è molto interessante, perché con un filo, un personale 3-4, che sono collegati allo stesso filo. Per cui se tu schiacci il pedale, un po' come facciamo noi a Milano, però noi abbiamo un pedale e una campana, mentre loro hanno un pedale, un filo, più fili, eccetera, eccetera. Per cui tu puoi suonare tra quelle campane e con un ritmo molto particolare. Quando sono andato l'ultima volta in di sopra, posso salire, se abbiamo la chance di trovare la persona giusta, possiamo anche salire e poter suonare un po' le campane di questo salvatore. L'ho fatto, c'era il campanaro del Cristo Salvatore e del Cremlino, che è la stessa persona, e lui dice che di solito è molto scorbutico. Ha visto noi che siamo arrivati, dice: vieni giù a me. E ha cominciato a farmi, lui mi schiacciava le mani, volontario, che veniva fuori anche un'armonia. Ecco, questi sono le campane di Cristo Salvatore, che è anche un fenomeno interessante, quello delle campane. L'Aura del San Sergio. Cioè, a 70 km da Mosca c'è questo monastero dove era San Sergio di Ravenna. Voi sapete che San Sergio è dentro il martirologio romano, per cui noi lo possiamo venerare, come anche Serafino di Savo è dentro il martirologio romano, cosa lo sapete? Ecco, qui, dunque, che leggiamo tutto perché sennò il monastero è fondato da 1345, a Sergio di Ravenna, lì ha lavorato anche Andrei Rubliot, diciamo, e questa è la cattedrale della Dormizione dentro la Lavra, dedicata alla Madre di Dio. Perché? Perché ha le cupole
azzurre,
le cipolle azzurre, esattamente, esattamente. Lì davanti c'è una specie di fontana dove si va a prendere l'acqua. Ogni monastero ha l'acqua da bere, evidentemente, e ognuno va a prendere una bottiglia d'acqua e la porta a casa. Questa è la chiesa della Trinità di Rubliot, è nata qui la Trinità di Rubliot, e qui c'era l'originale, che però è stato portato durante il periodo sovietico al museo Pretecoste e Galleria, che vedremo. Qui c'è la tomba di San Sergio, che normalmente la gente va a baciare. E come vi dico, è stato in qualche modo riconosciuto anche dalla Chiesa Cattolica, in sostanza, perché si trova nel martirologio romano. Questa è la famosa Trinità che voi conoscete benissimo, non c'è bisogno di spiegare di più per il momento. E questo è un'altra delle chiese che sta dentro la tavola della Trinità, quello che chiamavano il Vaticano russo. Qui è un gruppo di quelli che siamo andati 2 settimane fa, studenti della Gregoriana, più 4 suore colombiane, 3 delle quali sono consulente della studentessa, e siamo a casa di questa coppia qui, vediamo se riusciamo a trovare, ecco, lei, no, non si vede. Ah no, esatto, qui. Questo e questo, questo è un attore molto conosciuto, appena girato un film che si chiama I 28 vampirosi, la leggenda, ma vera però, di 28 russi che hanno bloccato per molto tempo un centinaio di carabinieri tedeschi. Per cui il film, però io che l'ho visto, il film non mi è piaciuto, perché quando ci sono i russi sono gli angeli che cantano. Poi fin quando i tedeschi, un rumore così, se non c'è meno tedesco che sia un uomo, mentre dall'altra parte si angeli, allora dico c'è qualcosa che non guarda. E la moglie dice, guarda, anch'io ho lo stesso parere, diciamo. Lei è una cantante, regista, una bellissima voce, per cui quella sera eravamo a casa loro, e questo è il nuovo Paolo, che si chiama Paolo Romano. Ecco, e Paolo Romano ha 7 bambini, quindi sposato con 7 figli, e veramente era molto, molto interessante. Sapete che ci hanno intrattenuto questa sera, perché siamo un po' diversi, vedete che c'è un nigeriano, c'è un libanese, sono 2 messicani, c'è un brasiliano, 4 colombiane, un spagnolo, poi 2 ucraini, aspetta che torniamo indietro, ecco, e come ci hanno fatto a intrattenere, siamo arrivati a casa loro, dicono adesso facciamo i tortelli, allora tutti quanti fanno i tortelli, loro hanno preparato la pasta e anche il ripieno, non dovevamo mettere la pasta e il ripieno insieme e fare queste cose qui. È riuscito molto bene, perché la questione era aperta una buona dinamica. Va bene, andiamo avanti. Questa è la chiesa di Padre Romano, la parrocchia, i parrocchiani suoi e i chierichetti che sono qui. Cioè sono tutti 3 i suoi figli. Luoghi da visitare la parrocchia. Se voi avete delle domande, delle esigenze, eccetera, prego. Cremlino, Pretecoste e Galleria, dove sono tutti i pittori più interessanti dal punto di vista cristiano. La cattedrale di Cristo Salvatore, l'abbiamo vista, la Lavra di San Sergio, Sergio e Papad, si chiama così. Il monastero Novo Stappi, il primo monastero, e se volete possiamo andare anche a Metuchion, che è il Favorio di Simarokova, che è a 120 km da Mosca, bisogna andare con bus. Sulla strada del monastero Novi Jerusalem, che è bellissimo, cioè una specie di ricostruzione di Gerusalemme, questo per interessarsi, che c'è il sepolcro, c'è tutto, c'è la ricostruzione. E Volokonam, dove dove c'era il Santo Giuseppe di Volocolano. E poi si arriva lì a questo mattocchino di Novo Stati, dove c'è una tomba anche per me, mi ha detto il superiore. Quindi mi ha detto, se tu muori in Russia, sappi che qui c'è un pezzo di terra per me. Allora, monastero Sretensky, in centro città, il cui superiore è un uomo molto importante perché viene definito il padre spirituale di Putin. Lui non ammette ma non nega, e anche fa in modo che le cose siano tali da pensare che lui è. In ogni caso lui, questo Sheptuno, che è un vescovo ormai, ed è il legumeno del monastero, cioè il capo del monastero, ha fatto un libro che si chiama Santi non Santi, certine, cioè tanti di tutti i giorni praticamente, che ha avuto un successo enorme, oppure ha trovato un sacco di soldi per fare questo successo, ma noi è stato già stampato in 18 lingue. Padre Federico Lombardi ha fatto una traduzione a quella tedesca. Prima mi chiede, dice, devo farlo o no? Dico, falla. Circo di Mosca, che è uno spettacolo pieno, integrale, teatrale, danze, tutto, è una storia, il teatro è... Lì vedete anche un aspetto della cultura russa che invece è molto interessante. E normalmente ci sono un sacco di bambini che vengono, perché quando ridono i bambini, si ride tutto di più. Ecco, se vi piace il circo, perché uno può dire, ma scusa, andiamo a Mosca, andiamo a vedere il circo?
No,
ma non dovete pensare che sia un circo con le tende, No. È un vero e proprio teatro di cultura, dove tutto l'anno c'è una... è come la Scala di Milano, c'è una programmazione e tutti i sedi del teatro che può diventare di terra, di mare, di acqua e di neve e di ghiaccio, quindi può fare tre cose alla stessa volta. Altro, se avete altre domande, please, fatele. Poi l'altra cosa, luoghi da visitare a San Pietroburgo, niente traspiego. La famosa canzone prospettiva Niensky di Battiato e di l'altra, come si chiama, Alice, bellissima, 7 km da fare a piedi, se volete. Ermitage, parato di inverno, cioè dove era il palazzo dell'Italia, dove adesso c'è il famoso museo, e tutti questi, soprattutto la collezione dell'impressionismo francese è direi assoluta. La mamma di San Agnetti, cioè dove c'è la tomba di questo giovane principe, tra l'altro di origine diciamo non perfettamente russa ma scandinave, il quale è riuscito a combattere i teutonici e a sconfiggerli, per cui è diventato così tanto, ci ha liberato dagli occidentali. Poi l'Accademia Teologica Ortodossa, dove ci stanno facendo anche dei progetti sociali molto interessanti. Spero che troveremo uno dei professori che conosco molto bene, non che ci parlino anche. Poi ci sono due isole che sono, sapete che Pietroburgo è come Venezia, hanno la Venezia del Nord, dicono, quindi hanno tanti canali e anche isole. La Basilia di Ostro, cioè l'isola di Basilio, e poi c'è la Petropavlo di Ostro, cioè l'isola di Petropavlo. Nell'isola di Petropavlo ci sono le tombe di utilizzare, eccetera, eccetera. Poi possiamo scegliere di andare a Cerrette, Novgorod, che vuole un giorno intero, e andare a Novgorod, quindi vedere una città, perché fino adesso Mosca vedrete una città assolutamente moderna, direi americana, e Pietroburgo è una città europea. Volete vedere una città russa veramente antica? Novgorod, per esempio. Ora si può andare, oppure andare a Mosca in uno di questi della Torre Calzosa dell'Anello d'Oro, oppure Novgorod e andare lì, oppure Petrofos, vedete che già una parola tedesca, dove Pietro il Grande ha costruito un palazzo con un gioco di fontana straordinaria che cade dentro il mare, quindi anche questo è interessante. Va bene, questo è quello che vi dico. Indicazioni generali per i telefoni russi. Fede nella provvidenza, no? Il viaggio non è veramente turistico ed è fatto anche per incontrare una cultura, un popolo, delle persone che hanno un patrimonio spirituale, artistico, culturale, storico, e vivono con altri popoli e fanno fatica ogni giorno. Lo vedrete. sembra che nome non molto antica. Anche se vedete i volti sulla metropolitana, dovremmo prendere molte volte la metropolitana. Bagaglio leggero, solo zaino, è una domanda, perché io le scuole ho cercato di convincerla a portare solo zaino, non ci sono riuscito. Però poi volevo perdere il treno a causa del fatto che ho dovuto custodire tutti gli zaini che hanno portato e le valigie. Per cui, no? Grazie a Dio, eravamo in due, ma abbiamo perso il treno, non c'era fine. Abbiamo dovuto viaggiare di notte sull'autobus con 24 ore. Allora, il toccare suore le prossime volte per ascoltarmi. Allora, bagaglio leggero. Sì, aeroporto veloce, si esce subito. Molte scale, anzi, la domanda è, voi sarete senza di me quando arrivate all'aeroporto, probabilmente, perché io sono già in Russia. Allora io vi aspetto davanti e voi avrete il mio telefono rosso e certamente vi chiederanno chi è il capo di voi e quel capo deve parlare russo. Allora voi dovete chiamarmi, perché se non succede come l'altra volta, con le altre due ore là, chiamarmi, oppure io devo tornare in Italia perché vivere con voi, non so, ma non so se vale la pena, ditemelo voi. Io posso anche tornare.
Il gruppo era anche un po' particolare perché eravamo in tante.
No? Anche questa volta era così, quindi stavano bloccando, eccetera, eccetera. Quindi
questa volta in tutti gli anni.
Pensate, se però... volete io posso tornare, non mi costa niente.
No, per in inglese poi come era? Come
ma poco. Loro dicono il capo deve parlare con qualcuno rosso perché deve muovere, che loro fanno paura che tu ti muovi in modo sbagliato, no? Allora che non sai dove andare, pure perché. Allora non vogliono avere problemi di quello. Allora no, dovete essere voi. L'altra cosa, sì, molte scale, è vero, sono partite sulle scale su e giù, tra le lunghe, e non è piacevole portarti dietro per chilometri le valigie. Vi ricordo che Mosca è una città assolutamente, Bari non è niente. Cioè, quando dovete andare in un posto, vedete, cioè, dovete andare al numero 22 di questa strada, ottimo. Dove mi trovo? Guardo, sono al numero 18. E io vado vicino, 2 chilometri. Quindi, le distanze sono queste. Allora, poi adattabilità al cibo e ai costumi. Non criticare subito, perché sarebbe triste anche questo. Togliersi le scarpe entrando nel luogo dove vive una famiglia e una comunità religiosa, non sono musulmani attualmente, in un luogo privato. Ma se ci sono problemi alimentari, vanno comunicati se possibile, cioè se sappiamo come muoversi, che io so come muovermi, no? Anche le cose di glutine ci sono, però bisogna provare. C'è tutto, non è che mancano le cose, c'è la farmacia, ci sono un sacco di cose, c'è tutto quello. Loro producono le nostre medicine, hanno delle altre medicine, ma sono quelle. Quindi alla fine non preoccupatevi per questo. Poi puntualità nell'andare a dormire, nello svegliarsi, scusate se lo dico a voi che siete già persone più che formate, e nella celebrazione eucaristica mattutina, che dovremmo trovare, se siamo in albergo tra una stanza e faremo quello. O altrimenti se siamo, non so, dobbiamo decidere la vicinanza alla cattedrale, ma vedremo. Puntualità nel comunicare le esigenze e i desiderata noti durante il cammino del partecipante di viaggio. Cioè Franco e qualcun altro potrebbe in qualche modo anche dire però in modo tale che sappiamo che cosa veramente volete. Stabilire insieme i momenti di acquisti, dei regali, dei souvenir, eccetera, fuori dal centro è molto meno caro. Disponibilità. A vegliare sull'altro e a custodirlo, è importante, sembra che subito, ma il metro, fra in ora di punti in cui la gente ti porta, tu non è che cammini, ti porta. Dunque, scale, lunghi tratti a piedi, attraversamenti di strade e parchi o di grandi edifici. Quando sei in metropolitana, la vige questa regola. Se tu perdi gli altri, non riesci a salire in tempo, perché poi a un certo punto si chiude e c'è la fila, allora è meglio intanto il gruppo di 30 deve almeno salire su 3 porte diverse, no? Lo stesso vagone. E gli altri devono stare attenti che qualcuno non si perda. Ma se qualcuno rimane giù, niente problema. Il prossimo, la prossima metropolitana spontanea che arriva dopo un minuto della provincia, che il traffico, questa è Francia, traffico veramente cavolo di punta, arriva ogni minuto anche di meno, il prossimo, e noi aspettiamo la prima successiva, no? Questo bisogna generare di petto per ogni caso. Sì, quindi vegliate sull'altro, eccetera, eccetera, ma è a partire da voi stessi e dagli altri che sono con voi, che sono con noi. Disponibilità ad ascoltare le persone che incontreremo, guardate, questo è importante, eh? Se prendi, io ho visto che i latinoamericani sono bravissimi, sono bellissimi, sono simpaticissimi, ma tendono a chiacchierare continuamente, a dire nell'orecchio di questo e quell'altro. Quando parlano una persona, loro non sono abituati a questo, allora sembra pure strano, no? Allora, anche in occasione di spiegazioni storiche, scientifiche, artistiche, spirituali, del tost, si vede che in una scena si fanno un sacco di brindisi, non un buon punto, ma noi, ma per ogni cosa che viene, loro fanno un piccolo discorso e poi un po' di vino, oppure un po' di vodka. Per non impunicarsi, l'ideale è bere solo un pezzettino di bicchiere alla volta e non bere tutto, perché poi lo riempiono di nuovo fino alla volta. Meglio fare domande, intervisti e intervenire apertamente che parlare a due mentre altri parlano a tutti, questo è importante. Poi se siamo invitati a cena in un monastero non andiamo al ristorante, ma siamo accolti in modo fraterno, quindi mangiamo quello che c'è e non ci comportiamo da ristorante, no? Questo è chiaro. Beh, bene munirsi di piccoli regali per le persone, tipo un'immagine di San Nicola, un fazzoletto con San Nicola sopra, e che ci aiuteranno, una decina, e anche di fare una piccola offerta, una domanda, perché è vero, si ospitano, quindi ci ospitano gratis, ma anche io ne siamo 30, e dunque alla fine c'è una tensione tra le due cose, e quindi lascia al vostro discernimento, eccetera. Sarebbe bene sapere qualche conto comune, qualche canto comune, pronto per ogni occasione, perché mi capita sempre che quando abbiamo degli italiani, loro cantano, quindi adesso voi, cosa cantiamo mezz'ora? Non dobbiamo fare questo. E anche qualche gioco, scena da proporre, certo simpatico, da scherzare. Sarebbe bene avere anche un economo del gruppo per i viaggi in metro, treno, bus comuni e cambio soldi per situazioni comuni. Però rimane il fatto che uno a mangiare ci va, sceglie quello che vuole, eccetera. Il cibo dopo la colazione dell'albergo ognuno di solito provvede a comprare quello che più desidera. Perché cambiare queste cose comuni solo uno? Perché dobbiamo fare una fila enorme e perdiamo 3-4 ore solo per cambiare. Mentre se uno cambia per tutti, e poi non si cambia una cosa per tutto il tempo, ma siccome il cambio varia ogni giorno, allora si cambia di volta in volta, diciamo? Però bisogna che farlo in modo intelligente. Il cibo, oltre alla colazione, che abbiamo già detto, il modo di entrare in una chiesa ortodossa, se io di croce, al contrario, in questo modo, quando il prete benedice proprio qui, è così, anche quello ortodosso, allora la gente, molti anni fa, vedeva così e faceva speculatamente. Per cui fa così, ma non è niente di teologico, è solo che speculatamente fa il segno della croce che dovrebbe essere. Dunque, però, è rimasto, poi si bacia l'icona centrale della chiesa e va bene. In chiesa non fare il turista, dovrebbe fare selfie, le robe lì, non è ben visto per niente, soprattutto in chiesa. In genere, l'atteggiamento del turista fai da te non è molto ben visto, quindi ecco questa. Quando abbiamo la suora di giovane, che abbiamo una mezza ora che brava, sei bravissima. Ecco, bene, questo è quello che io direi è importante più o meno tenere presente, se possibile. Quindi l'arte, la storia, i popoli della Russia, la spiritualità della divinità orientale e gli incontri personali. Angel Kranitzvan, che vuol dire in russo, che si augura a quello che va in viaggio, che l'angelo custode sia con te. Vediamo? Ecco, siamo fatto qui. Allora, domanda, se volete avere delle domande, prego.
Ma dobbiamo portare il camice?
Decidete? La domanda è vostra, cioè il camice sì, secondo me sì, perché anche il ricordo della messa, almeno un camice ci vuole, per i preti che poi servono. so che sono tutti i valori di base, non so che cosa.
Quindi non è che di portare la corrente.
Beh sì, a meno che decidiamo di lasciare la cattedrale. La cattedrale vuol dire fare.
No, no.
Quindi bastava pagare la stia sulla mamma.
Se è possibile,
se è possibile, però cioè, io direi che se non un zaino, se non un ultimo zaino con la contro di quelli a.
Ma il controllo è comunque problematico, perché sono per quello che poi ho visto le suole non sono se no. Dipende anche dall'età di uno, è anche quello che sta fatto.
Sì, beh, comunque con le domenicali ci avevamo il.
I trolli.
I trolli, non c'è uno che nel senso che bisogna ascoltarsi e portarlo, non c'è. Però certamente se portiamo ascoltiamo questo trolli che può imbarcare, no? E le parti che dobbiamo usare di poi ragazzi a.
Vabbè, un zaino deve avere le condizioni piccole.
Deve essere un
zaino. No, un zaino può avere le condizioni piccole.
Sì, ma deve imbarcare
la caverina.
Sì. Ma guardate che per 8 giorni è in casa.
Come?
Per 8 giorni in casa.
No, dico, però non deve essere più grande un po' di
anni. No, no, non è
domanda, che clima troveremo per cercare di capire?
Allora, durante l'estate, dipende dall'estate, no, guardate un po' le previsioni, ma in ogni caso è un po' fretto per vedere. L'anno scorso in agosto era caldo.
Caldo?
Caldo vuol dire non come adesso qui, ma un po' di meno. Però siamo sui 25-30 e con l'umidità mosca, mentre a Pietroburgo anche con l'umidità perché c'è il mare. Quindi può darsi pure che troviamo freddo, perché è sempre una sorpresa. Per cui prima di partire guardatevi bene le previsioni. Ma io direi.
Quello che per il discorso del bagaglio è tutto lì.
Sì, no, ma non dovete portarvi neanche a posto né niente, basta un Q-Way e un maglione, basta, e il resto lo mette lì. Una cosa da cambiare, perché se vi sporcate una cosa, avete il modo di cambiare, di lavare l'altra, ma niente di più. Un Q-Way e un maglione bastano, qualcosa in testa, un bel foulard per le donne. Sapete che le donne in Russia hanno tutte con foulard in chiesa, in cuore. Le suore che erano una cosa, dico guardate, per evitare delle. Anche poi dopo non serviva niente. Cioè, ho detto portatevi anche il frullare, poi lo mettete in testa e andate come tutte le altre. Ma invece poi con il padre anche che stava sul Sergio con il velo delle suore, no, adesso. Non dicono più niente. Se non è che non andate in niente, io che quello la cosa delle suore.
Quindi avremo anche incontri con qualche personalità.
Sì, sì. La domanda se volete avere incontri a livello alto o volete cominciare a prenotare. Cioè dire allora si fa per.
Sì.
Anche lì è un po' difficile, insomma. Ma se volete, dobbiamo dire. Altrimenti sarà un incontro a livello tra i medi, superiore di un affero e quello qui. Cosa volete di più?
Perché ora devo fare i conti.
L'incontro ufficiale non vi dice niente di
no,
parleranno le cose formali e basta. Mentre se andiamo a livello di amicizie, di superiore, monastero, giovane, che, eccetera, di uno che ci accompagnerà alla laurea di un professore della Accademia Teologica di Mosca, ecco, con quelle persone si può parlare molto francamente e anche dei problemi. Quindi questo secondo me è quello più interessante. Poi se volete incontrare qualcuno del fare che il periodo di agosto non sempre tutti sono lì anche in vacanza. Però si può. Non è che non si può.
No, no, penso sia più interessante.
No, io sarei appunto.
Per esempio, sulla questione sociale c'è un laico molto interessante che lavora su questo. E poi ci sono altri. Perché prende il produttore sociale non è ancora bene. Però si può. Allora questi si possono vedere. tipo quel monastero che diceva di andare a 120 grammi della mosca, noi potremmo aspettarci per una cena in questo monastero, mi dico come fatto, con quattro case di legno, un monastero così, poi già con le fronti degli alberi, uno sopra l'altro, e la chiesa di legno, e di, sono due chiese, una di legno bellissima e l'altra di pietra molto più grande e più antica, che i tedeschi in qualche modo hanno distrutto durante la seconda guerra mondiale, ma che lui ha ricostruito e funziona. Allora lì ci sono i cani, ci sono dei parrocchiani, c'è la maestra della scuola che ormai ha 75 anni, ma è sempre la maestra della scuola, di stampo sovietico, la quale fa la poetessa, che lei spiega tutte le poesie. Allora lei quando domenica arriva la poesia, dice voglio leggere una mia poesia, e il parroco dice no. Allora c'è tutta una discussione. Ora intanto arrivo io perché io provo a riposarmi, allora lì. Allora c'è tutta una da mettere in pace il parroco con la in ogni caso per domande diciamo di un certo tipo che siano anche legate alla realtà, e la realtà è dura, non è una realtà facile, sembreranno per rivedere in New York, ma non è così, non è così. Basta guardare la sua metropolitana, le facce della gente stanchi, eccetera, eccetera. Non è un periodo facile questo. E la povertà c'è molta povertà. E l'immigrazione pure è uno dei centri di immigrazione più grandi di Russia, in Mosca, in questo va bene?
Ok.
Altre domande? No, se avete dei desideri particolari, prima di partire meglio.
Sì, io magari adesso questa registrazione la metteremo internet, il mio sito dove la farà, e naturalmente raccoglieremo poi anche, io mi faccio un po' naturalmente collettore di domande o altre cose che poi invio al Germano.
Ecco, l'importante è che non arriviamo lì e uno fa la porta e dice ah ma io volevo andare,
no, perché è un programma e uno sa che abbia il gruppo e quindi si va col gruppo naturalmente.
E poi la domanda è già adesso, già prima di partire, a che ora c'è la tappa mattutina e a che ora c'è la bella dormita, la giornata verde, ma la tappa è importante. Poi lo dicono le nostre signore qui?
No, io non sono più.
Perché se no saltiamo la messa, la tappa, uno può dire ma tanto saltiamo la messa, va bene. Ma io ho visto che l'altra volta hanno saltato la messa e non era da tutti ben.
Io penso che sia desiderio di tutti in generale di fare la economia in maniera semplice, no? Cioè quindi senza neanche quelle le famiglie eccetera, prima di poter vivere al mattino, cioè un punto.
Sì, eventualmente usando il cellulare per fare le letture, che va bene.
Sì, no, sì, no, cioè che
ma anche alle 5
beh no, non sarà proprio così. Però io ti devo annunciare che Don Gianni c'è sempre l'accordo corrente per portare, no? Per portare per la messa. Invece qui voi Baresi prendere un po' di queste cose che il Germano diceva un po' di tono, cioè qualcosa di legato a Nicola, no? Della Basilica, qualcosa che.
Anche un po' di mano di Nicola.
Oggi è il compleanno della patata che è stata chiamata, che c'è usata.
Ah!
Sono andato a prendere la Santina di San Nicola in Russo, è una vocettina della mamma.
Thank you. sì, ma va in tempo, lo vedi un po'. Però lo vedi un po' che non sia un altro cuore. La Turkish di solito è una compagnia che
è buona.
Poi se dipende da voi, perché la volta mi
ricordo. Quindi
noi
andiamo
perché abbiamo
città. Sì, andiamo
in Italia,
ma passiamo
là,
andiamo
all'aeroporto, andiamo alla terra, andiamo alla terra. No, ripeto, se voi decidete voi, se volete che io torno e vengo con voi, no,
no,
no, no, no,
no, no, no, no, no,
quello è per un discorso economico, per una perché dobbiamo fare appunto pagare il biglietto. Penso che certo, quella volta lì c'era uno che parlava inglese e ha spiegato che c'eri tu fuori, eccetera. E io non so se magari, ecco, magari questo qui, se tu ci fai un foglio di presentazione in russo, dove c'è anche il tuo numero, eccetera, e noi diciamo e presentiamo questo qui, esatto, e c'è il direttamente in russo. Ecco, fammi ecco questa cosa qui te lo ricordo, di un foglio di presentazione del gruppo in russo, sì, con la tua presentazione, e noi glielo diamo, e quindi sì, se non sai a venire. Bene, grazie. Allora ringraziamo Germano della no, allora noi parenti dovremmo metterci d'accordo per andare, noi partiremo presto perché dobbiamo andare l'aereo, perché ci abbiamo verso le 11, adesso non mi ricordo del mattino, però noi dobbiamo andare a Roma in Pullman, in Pulmino, con i pulmini del seminario, no? Col pulmino vostro.
Allora, alle 10.50.
Alle 10.50, noi dobbiamo andare lì alle 8.50. E dobbiamo stare lì due ore prima della partenza, noi dobbiamo stare lì alle 8.50, partiremo in contatto. E poi dobbiamo metterci d'accordo con l'amico di Don Gianni, Don Stefano di Roma, se lui ci trova qualcuno della
propria. Esattamente, diceva, c'è la Ryanair, c'è l'aereo che fa Bari a Roma.
La mattina presto?
Sì, alle 4.
Sì, il problema è ritorno, che noi torneremo alle mezzanotte. Se mezzanotte in aeroporto cosa fai?
Prendi il bus, ci sono
molti. Poi dobbiamo lì affittare, cioè dobbiamo prendere la. Come è normale, come torniamo?
Perché noi dobbiamo andare a guidare
mezzanotte. Ma
Allora, da Bari
siamo,
guarda, 22, 23
persone. Pulmini significa 3 pulmini.
3 pulmini, sì. 3 pulmini.
No, forse è che è
il di affittare un pullman. Qui però voi avete, voi che siete parroci, ecco, si può chiedere un preventivo e vedere subito, che dobbiamo fare subito la prenotazione della Raya al mattino, però qui io direi dovremmo muoversi un po' in autonomia. Cioè, ho deciso per fare il biglietto.
Ma devi avere la certezza che ci sia. siamo 22 posti, cioè più
dai,
più
male, della vostra volta.
Sì, io penso che sì, uno può farlo anche per 2-3, cioè questo possiamo farlo anche non solo personalmente, fino a un certo numero possiamo farlo. Guarda, allora io ce l'ho in testa, dobbiamo fare.
Allora, in questo momento siamo 30, ci sono due da 3 sono qui, quello essere da Milano, e Chiara da Bologna, poi conosce Stefano di Roma. E poi va, cioè credo che siamo 24 o 3 per l'entrata. Ma per
l'andata di voce ci sarebbe un po' di mistero.
Quindi, allora, ok, grazie.
Sì, questo dobbiamo deciderlo noi.